In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. La provvidenza ha voluto che quest'anno la festa della Madonna del Santo Rosario coincidesse con la presa d'abito e l'inizio del noviziato di una nuova religiosa, quasi ad invitarci a considerare il legame intimo che vi è fra la vita religiosa che conduce alla santità e le grandi vittorie della Chiesa. Satana, dalla sua caduta, si attacca a perdere le anime per odio contro Dio, per gelosia contro gli uomini chiamati a prendere il posto degli angeli dei caduti in paradiso. Gesù lo vince sulla croce, gli strappa la sua preda, vuole conquistare il mondo, la sua dottrina per la salvezza di tutte le anime. E ecco che il demonio, per cercare di impedire l'opera della redenzione, solleva contro la Chiesa, che è Gesù Cristo che continua la sua opera nella storia, le prime persecuzioni. Prima i giudei, che manifesteranno la santità degli apostoli. San Giacomo sarà decapitato, primo apostolo martire, San Pietro messo in prigione. E poi le persecuzioni dei romani, che genereranno migliaia di martiri, che produrranno poi la conversione di Costantino, e sarà l'inizio di una civilizzazione veramente cristiana. Ma allora Satana cerca di distruggere la Chiesa dall'interno, cerca di minare la sua dottrina con le eresie che nascono. Allora Dio suscita nuovi santi per contrapporsi a questi errori. Sant'Atanasio, San Cirillo, e nei suoi concili definisce la verità contro l'errore, fino a giungere a questo gravissimo errore che è l'Islam. L'Islam che con la forza delle armi riesce a conquistare numerose regioni cristiane e spinge i cristiani all'apostasia e riduce questi stati e questi cristiani a un regime di sottomissione. Allora Dio suscita un altro grande santo, San Pio V, per resistere alla forza dell'Islam che si spande, che vuol conquistare l'Europa, che vuol piantare a Roma la mezzaluna. La festa di oggi ci ricorda una grande vittoria della cristianità sull'Islam. L'Islam che, fedele ai suoi principi, cerca la conquista del mondo. La nona sura del Corano dice così: fate la guerra agli uomini della scrittura, fate loro la guerra fino a quando siano umiliati. Vedete come un Islam tollerante esiste soltanto nella mente di coloro che non ne conoscono la storia e neppure la dottrina. Nella seconda metà del XVI secolo il pericolo veniva dal mare. Nel 1570 fu presa l'isola di Cipro e tutti gli abitanti di Nicosia massacrati. Nel 1571 sarà il turno di Famagosta, dove il governatore veneziano Bragadino sarà orribilmente torturato. Il Papa San Pio V lancia la crociata in difesa della cristianità. La flotta cristiana sarà affidata a Giovanni d'Austria e il Papa gli diede come aiuto soprannaturale una bandiera, uno stendardo sul quale si trovava la croce di Gesù, e sopra la croce queste parole: in hoc signo vinces, in questo segno vincerai, come per ricordare la conversione, la visione di Costantino che ne operò la vittoria contro suo cugino Massenzio e poi la conversione. Allora la flotta cristiana si mette in mare e l'8 settembre, festa della maternità di Maria, per implorare la grazia della vittoria, Giovanni d'Austria chiede ai suoi uomini di prepararsi alla battaglia con la preghiera, la penitenza, il digiuno, la confessione. Le vittorie di Dio si vincono così. Sono vittorie, è una lotta soprannaturale e ci vogliono le armi soprannaturali. Così il 7 ottobre la flotta cristiana giunge nel Golfo di Lepanto, dove si trovano i turchi, che sono in superiorità numerica, 300 navi contro soltanto 209. Ma nel mezzo della battaglia il vento cambia di direzione, inviando il fumo dell'artiglieria in direzione della flotta nemica. L'ammiraglio musulmano sarà ucciso, 15.000 cristiani prigionieri sulle galere musulmane saranno liberati e San Pio V, che aveva chiesto quel giorno alle confraternite del Rosario di pregare per la vittoria in tutta Roma, ne ebbe dal suo balcone la visione e allora istituì questa festa, che fu chiamata prima la Madonna della Vittoria e poi in seguito la Madonna del Rosario. La Chiesa oggi vive pericoli ancora più gravi, questa crisi modernista terribile, questi orrori penetrati nel suo seno, predicati nella più alta gerarchia, che ne paralizzano come la forza missionaria, la forza soprannaturale. Allora come contribuire efficacemente alla vittoria della Chiesa contro tutti i suoi nemici? Ebbene, dobbiamo ricordarci che sono i santi che cambiano la storia. Sono i santi, come ve l'ho mostrato, che possono efficacemente intervenire per cambiare il corso degli eventi. E la vita religiosa ha per scopo proprio di condurre alla santità. Santità che non dobbiamo confondere con quella straordinaria di certi santi che facevano miracoli, cose che sono poi più da ammirare che da imitare, ma questa santità a cui tutti siamo chiamati, che consiste nella pratica eroica delle virtù, nell'amore di Dio e del prossimo sopra ogni altra cosa, e che nella vita religiosa si raggiunge tramite questi tre voti: il voto di povertà, il voto di castità e il voto di obbedienza. E questo ce lo ricorda la bella cerimonia della vestizione, che poi dà tutto un programma per giungere a questa santità, che consiste poi in definitiva nell'unione profonda con nostro Signore Gesù Cristo. L'abito religioso, che significa rivestirsi di Gesù Cristo. Quest'abito significa tutte le virtù di Gesù, di cui il religioso deve sforzarsi di praticarle, di imitare il divin modello che è nostro Signore Gesù Cristo, morire, lasciare il vecchio uomo, rivestirsi di quello nuovo creato nella giustizia, nella santità, nella verità. Imitare Gesù per avere nel nostro cuore gli stessi sentimenti che abitavano il suo, per reagire in ogni circostanza come reagirebbe lui, perché lui possa continuare a vivere in noi, agire in noi. Ecco l'ideale della vita religiosa, ma per questo occorre una lotta, una battaglia, non bisogna farsi illusioni. La vita religiosa comporta lo spirito di sacrificio, la mortificazione, la lotta contro il vecchio uomo, perché anche dopo il battesimo rimangono in noi tendenze disordinate. E l'anima di queste tendenze sono poi l'orgoglio e la sensualità. L'orgoglio, questo spirito di indipendenza che ha spinto Satana alla rivolta, che ha spinto i nostri progenitori al peccato originale. Ebbene, questo orgoglio è vivo, presente in noi. E tutta la vita di una religiosa deve essere una lotta senza tregua contro il proprio orgoglio, cercando la dipendenza, la sottomissione a Dio rappresentato dai superiori. Ecco perché il velo che sarà imposto alla religiosa rappresenta questa virtù di obbedienza, di sottomissione a Dio. Ma in noi poi ci sono altre tendenze disordinate. Dopo il peccato originale, l'uomo ha perso il dono di integrità, secondo cui il corpo era perfettamente sottomesso allo spirito. Vi è una lotta contro la nostra sensualità, contro la nostra golosità, contro la nostra pigrizia. Il corpo non ci obbedisce più e per renderlo obbediente dobbiamo mortificarlo. E questa lotta comporta sacrificio, certo. Ecco perché alla religiosa, al momento della vestizione, gli si dà la croce, perché proprio nella croce di Gesù potrà trovare il senso della sua vita religiosa, capire il perché delle contrarietà della vita quotidiana, delle difficoltà. La fede ci dice perché queste prove anche in una vita consacrata a Dio. Perché? perché noi dobbiamo fare un tutt'uno con il nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo morire a noi stessi, alla nostra volontà propria, e il Signore permette tutto questo per aiutarci in questa vita. Allora, se una religiosa vive di questa fede, sa vedere al di là anche delle ingiustizie che può trovare nella sua comunità, dalla parte delle consorelle, dei superiori, la mano di Dio che la santifica, che la purifica, che vuole il suo cuore tutto per sé. Non è un caso che una religiosa prenda l'abito da sposa il giorno della sua vestizione. Con chi si vuol sposare? Non c'è nessuno di fianco a lei. Come non c'è nessuno? C'è qualcuno presente, nostro Signore Gesù Cristo, realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. La religiosa si sposa a Gesù. Questo significa che il suo cuore deve essere tutto di nostro Signore Gesù Cristo. In ogni istante, in ogni momento della sua vita. Ma questo non si realizza, certamente, il giorno della vestizione. È una lotta continua. Certo, si fa questa oblazione, e la sentirete poi dopo, con cui la religiosa si offre totalmente a Gesù. Ma questa offerta poi bisogna cercare di renderla attuale, perché tutti abbiamo la tentazione di riprendere quello che abbiamo dato. È una lotta che continua nel noviziato, in tutta la vita religiosa, fino a giungere all'unione totale a nostro Signore Gesù Cristo, che è lo scopo, l'ideale verso il quale tendere. Ecco perché nel giorno della vestizione si dà alla religiosa una candela accesa che simbolizza la carità, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Tutti questi sforzi, queste mortificazioni, queste penitenze non sono fine a se stessi. Qual è il fine? L'amore di Dio, amare Dio. Amare Dio che ci ha tanto amato, fino a morire per noi sulla croce. La croce ci spiega il motivo vero dell'amore. Non c'è amore senza sacrificio, ma il sacrificio è soltanto un mezzo per togliere gli ostacoli. Il fine è amare. Amare nostro Signore Gesù Cristo, scoprire sempre di più questo amore che riempie una vita molto di più di qualunque amore o affetto umano. Questo nostro Signore Gesù Cristo, lo sposo di un'anima religiosa. E questa candela accesa simbolizza anche questa fiamma, lo zelo apostolico, l'amore per le anime. Non si può dire di amare nostro Signore Gesù Cristo se non si amano le anime per le quali Gesù ha dato la sua vita sulla croce per salvarle. Ecco perché nella professione si promette questo: prometto di non trascurare nulla per rendermi veramente atta a procurare la salvezza delle anime. Ma in che modo una religiosa può salvare delle anime? Non è il suo compito predicare. Certo, è molto importante approfondire la buona dottrina per difenderla, soprattutto oggi, soprattutto nella congregazione delle suore, delle discepole del Cenacolo, che hanno questa missione straordinaria di difendere la buona dottrina col giornale che il loro fondatore ha loro affidato. Questo è molto importante, ma dobbiamo ricordarci però che le anime si salvano essenzialmente con la preghiera, con la penitenza. Certo, è importante predicare il Vangelo, difendere la verità, ma la conversione di un'anima è un'opera soprannaturale. Gesù ha meritato la salvezza del mondo non predicando prima di tutto, ma morendo sulla croce. Ci vuole la predicazione, ma la predicazione deve essere accompagnata dalla preghiera e dal sacrificio. A Fatima la Madonna diceva ai tre pastorelli di pregare, di far sacrifici, perché tante anime si dannano perché non c'è nessuno che prega, che fa sacrifici per esse. E per finire, in questa bella cerimonia si dà alla religiosa il rosario. Come realizzare questo ideale magnifico? Come lottare contro noi stessi per amare Gesù, per unirsi a Lui, per scoprire il suo amore, che sarà come un anticipo della gioia eterna in paradiso? Tramite Maria, a Gesù per Maria. È lei la sola via per giungere a nostro Signore Gesù Cristo, l'amore alla Madonna, la devozione alla Madre di Dio. Sarà lei che addolcirà le difficoltà, le croci, i momenti difficili. Nella contemplazione dei misteri del Rosario c'è la spiegazione e si trova la forza per portare la nostra croce dietro nostro Signore Gesù Cristo. Ecco questo ideale magnifico della vocazione religiosa che la cerimonia di vestizione ci ricorda. E per voi, cari fedeli, in questo giorno del Rosario, penso che tutto quello che ho detto per questa nostra sorella che prenderà l'abito oggi, possiamo applicarlo per ognuno di noi. Tutti siamo chiamati alla santità, tutti siamo chiamati all'unione a nostro Signore Gesù Cristo, a questa lotta contro noi stessi. E allora prendiamo anche noi la croce di Gesù, prendiamo anche noi il rosario, recitiamolo quotidianamente nelle nostre famiglie. Allora potremo giungere a questa vittoria straordinaria nella nostra anima, che sarà l'inizio di grandi vittorie della Chiesa. La Chiesa uscirà da questa crisi terribile che vive oggi se ci saranno anime sante, anime unite profondamente a nostro Signore Gesù Cristo. Ecco l'ideale al quale tutti siamo chiamati. Chiediamo quindi alla Madonna questa grazia che ci fortifichi, che ci aiuti, che ci sproni, che sia al nostro fianco, in modo che Gesù regni nel nostro cuore, perché poi possa regnare totalmente nella sua Chiesa, nel mondo, come ne ha diritto, così sia. In nomine Patris, Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.